Michael Torri lo presento al pubblico presente e a chi ci segue in streaming senza pudori come uno dei maggiori e più apprezzati studiosi mondiali nel campo criminologico, del diritto penale e della politica criminale. È Matt Knight, Presidential Professor of Criminal Law and Policy alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Minnesota, dove dirige anche l'Institute on Crime and Public Policy. Dal 2001 è visiting professor nell'Università di Losanna e dal 2003 anche presso la Free University di Amsterdam, dove nel 2010 ha ricevuto un dottorato honoris causa. È stato presidente sia dell'American Society of Criminology che della European Society of Criminology ed è componente scientifico del Max Planck Society. Ha studiato, come nessun altro ha saputo fare, la crescita dei tassi di incarcerazione negli Stati Uniti nel corso della seconda metà del XX secolo. Nel 1995 pubblica il volume su Race, Crime and Punishment in America, dove dimostra che quel paese le disparità di razza sono dovute, per ciò che concerne il sistema di giustizia penale, alle differenze che il sistema riserva alle persone nere, pur rilevando il dato che la percentuale di persone nere arrestate per omicidio, violenza sessuale e rapina è rimasto costante dalla metà degli anni 70 a quella data. Riprende questi temi nel 2011 con uno scritto Punishing Race e Continuing American Dilemma. Ci sono tantissimi altri libri che potrei citare. Ha scritto anche in tema di giustizia riparativa nel 2006, ma preferisco ormai dargli subito la parola. Lo ascolteremo ovviamente con attenzione e con interesse. Michael, sei il benvenuto.
Bene. Eccetto per alcuni professori ed accademici qui, nessuno probabilmente mi ha mai sentito nominare prima d'ora e quindi vi devo subito raccontare un po' chi sono. Adolfo vi ha detto anche troppo e sicuramente cose poco importanti che mi riguardano. Io sono una persona che passa troppo tempo sugli aeroplani. Troppo. Se voi trascorrete tanto tempo sugli aeroplani, sicuramente poi vedete la Terra da una grande distanza, chiaramente dall'alto. Quindi vedete appunto la Terra dall'alto e vi perdete alcuni dettagli. Ma pensate di vedere però dei disegni, degli schemi, e proprio di questi schemi, di questi disegni, di queste strutture di cui voglio parlare, che sono appunto correlate all'argomento della giustizia riparativa. Però li voglio inserire all'interno di un contesto ancora più ampio rispetto a quello di cui avete sentito parlare oggi. Ecco, io guardo qui sullo schermo le mie diapositive. Benissimo, quindi. A me hanno detto di schiacciare qui per andare avanti, sto schiacciando, ma non sta succedendo niente. Ok, forse ci siamo, benissimo. Spero. Quindi io voglio iniziare con due contesti, come dicevo, partendo da dei contesti più ampi. Su questo schermo che vedete voi, dietro alle mie spalle, potete vedere una citazione di 2400 anni fa, di un uomo chiamato Biondi Boris Stennis, scusate, citato da Plutarco. Plutarco effettivamente ha descritto due ragazzini che giocano in un campo, sono vicini a questo torrente ed è una giornata d'estate. E praticamente loro vedono che ci sono delle ranocchie. Grenouille in francese. Questi ragazzini vedono i ranocchi, appunto, e che cosa fanno? appunto Plutarco racconta che le uccide, le uccidono per gioco, per giocare, per scherzo, però invece le ranocchie e le rane sono morte per davvero, non per scherzo. Bene, io ho letto questa citazione qualche anno fa ed è rimasta sempre nella mia testa, cioè le rane sono morte davvero. E quindi la prospettiva delle rane su quello che stava succedendo era completamente diversa. Quindi, tradotto nei termini di giustizia riparativa, qualsiasi cosa che pensi, il magistrato, il giudice, piuttosto che il giornalista, piuttosto che lo scrittore, la vittima o il reo soffrono o la vivono in maniera diversa. E sono loro alla fine gli attori più importanti di queste azioni. Poi la seconda citazione invece, che voglio appunto, che ho messo qui, se ce la faccio a far andare avanti questa cosa, ma questa è un... No, io sono un'esperienza nordamericana per far andare avanti i lucidi, questo è italiano. Ecco, questa è un'altra citazione. C'è stato il abbiamo avuto il movimento sui diritti umani per tanti anni e sicuramente un concetto chiave di questo movimento per i diritti umani e per le politiche di diritti umani è l'idea della dignità umana. Siamo tutti professori, filosofi, fino a che di recente abbiamo rivisto un po' il concetto, diciamo, di dignità come qualcosa di un po' vacuo, diciamo. E si diceva che ha solo significato quando a questo viene dato, diciamo, un contesto di spiegazioni, di standard, di criteri molto chiaro. Prima di poter appunto di parlare di dignità umana, bisogna pensare a questo. 200 anni fa, il filosofo Bentham ha scritto un libro molto importante che si chiamava Nonsense on Stilts, dove criticava appunto la dichiarazione dei diritti umani in Francia, dicendo che sì, è stata una retorica fantastica, però era totalmente vacua dal punto di vista delle implicazioni che c'erano per quanto concerne appunto l'affrontare certi esseri umani in circostanze ben precise. Io ho una citazione qui dietro le mie spalle, una citazione che praticamente deriva da un filosofo nordamericano e secondo me proprio esemplifica un cambiamento di punto di vista filosofico circa il significato del termine di dignità umana. Qui si dice che andrebbe riconcettualizzato l'ordinamento penale, diciamo pensando più, sostituendo l'enfasi sul principio del non nuocere e spostare l'enfasi invece al principio della dignità. Appunto, si deve pensare a questo principio e quindi questo sono parole molto importanti e non sono così diverse dalle parole sulle rane di cui abbiamo sentito parlare prima. Quindi il principio della dignità è la visione che l'obiettivo principale dell'ordinamento penale è di difendere il valore morale unico dell'essere umano, tutti i rei, tutti i vittimi coinvolti, che sono coinvolti appunto in un procedimento penale, vanno trattati come una creatura che ha, diciamo, una dignità umana. Dovremmo sempre partire dalla prospettiva della rana, diciamo. E quindi io voglio parlarvi oggi di quattro cose a cui ho pensato appunto vedendo la terra dall'alto. Quindi cercherò di rispondere alle mie domande, alle domande che mi pongo io, vediamo se riesco appunto qui a ritrovarmi, far avanti, no, non si va avanti, eccole qua. Ci sono quattro domande e io prometto che trascorrerò al massimo 4 minuti su ognuna di queste, perché sennò la mia presentazione sarebbe troppo lunga. Quindi la prima domanda che mi pongo è: che cos'è esattamente la giustizia riparativa? Che cos'è? Poi c'è la seconda domanda, e cioè cosa può raggiungere, cosa può ottenere? Terza domanda: che cosa poi ottiene nei fatti e nella realtà? Quarto, perché fallisce? Questa è la quarta domanda che io mi pongo. Io mi chiedo queste domande e trovo anche delle risposte risposte, e facendolo io dal mio aeroplano attingerò anche da altri lavori nella letteratura, appunto da altri lavori che possono appunto gettare della luce ulteriore sulla questione della giustizia riparativa. Quindi parliamo delle origini, abbiamo parlato appunto, già stamattina è stata data un quadro molto interessante sulle origini della giustizia riparativa, non voglio ripetere questa cosa, io voglio identificare alcuni elementi però, prima di tutto perché appunto è partita negli anni 70, attraverso quel programma di riconciliazione tra vittime e rei. Queste sono state le fondamenta poi dei programmi anche più moderni, più aggiornati, basati proprio sull'idea che le parti coinvolte in una transazione, le parti dovevano ripensare a quello che era successo e dovevano cercare di trovare una soluzione che potesse essere accettabile per loro. Questo è stato il primo grosso passo verso la giustizia riparativa ed alcune appunto dei bellissimi progetti che tra l'altro avete qui anche a Milano di questo tipo. Poi l'altro passo importante è stata la riscoperta in almeno tre continenti dell'importanza di quelle che erano le risoluzioni dei conflitti nelle, diciamo, popolazioni premoderne, quindi in quelle più tradizionali, adesso ovviamente potremmo definire anche moderni, quindi quando gli europei sono arrivati per esempio in Nuova Zelanda hanno trovato i Maori, oppure appunto quando gli inglesi sono arrivati in Australia hanno trovato gli aborigeni, piuttosto che quando sono stati trovati negli Stati Uniti gli americani nativi e le varie popolazioni aborigene. Ecco, tutte queste popolazioni inevitabilmente ovviamente dovevano lì vivere all'interno delle loro società, avevano sviluppato dei sistemi che cercavano di affrontare i problemi più complessi e più difficili, e noi l'abbiamo scoperto negli anni 80, abbiamo studiato questo, abbiamo visto che tante di queste popolazioni effettivamente avevano dei sistemi che comportavano riunirsi, trovarsi per risolvere determinate tensioni o conflitti, per esempio c'erano momenti importanti e c'erano anche i leader, per esempio i capi delle varie tribù che non so che si trovavano per fare queste risoluzioni. Questa da appunto è stata, sono state, hanno gettato le fondamenta anche di quella che è il cosiddetto conferencing, come viene chiamato, cioè mettere insieme le diverse piuttosto funzionari di polizia, i rei, le vittime, eccetera, questo conferencing, nel tentativo di farli parlare in maniera collettiva per trovare soluzioni a dei problemi, che una soluzione che possa essere costruttiva, che riconosca le diverse esperienze e che guardi in avanti e non guardi semplicemente indietro, guardi in avanti nel tentativo di collegare il reo e la vittima in maniera più forte con quella che è la comunità o il contesto prevalente. Certe volte vengono chiamati circles, circoli proprio, soprattutto nel Nord America vengono chiamati così, quindi per costituire i gruppi come quelli che ho descritto. La persona che organizza l'incontro poteva essere per esempio un problema anche molto grave, poteva essere uno stupro, poteva essere un furto, poteva essere qualsiasi cosa. L'organizzatore praticamente teneva in mano questa pietra e mentre erano lì diceva che lui avrebbe fatto passare in giro questa pietra e ogni persona quando riceveva la pietra in mano doveva dire che cosa pensava di questo problema. E così procedevano così. E naturalmente nessuno voleva tenere in mano questa pietra, la passava subito e quindi insomma diciamo che era un sistema per far parlare tutti e per far esprimere tutti e ha gettato le fondamenta anche per altri programmi di questo tipo. C'è qualcuno che ha reso molto popolare queste idee, John Braithwaite, un australiano che appunto è stato un grande teorico di questo, un grande teorico della giustizia riparativa, e che ha fatto delle cose fantastiche, penso che veramente sia stato molto avanti in questo, nel tentativo di usare la giustizia riparativa, le idee, le tecniche, i processi, proprio per affrontare quelle che erano le questioni politiche molto difficili, molto spinose della violenza militare. Mi ricordo quando Braithwaite era con un amico, poi c'era anche un altro amico, e hanno descritto, sono andati a prendermi a Belfast, bendati, scusate ma si sente un po' male, mi spiace, che praticamente ci si incontrava all'inizio degli anni 90, e c'erano questi incontri appunto tra i cattolici, i protestanti, tra i combattenti più violenti, appunto. E Braithwaite ha continuato poi a fare questo, l'ha fatto in quel contesto, poi ha continuato a farlo anche in una serie di altri paesi più pacifici. Comunque questo è stato un ulteriore sviluppo.
Follow those patterns. Mediation.
La mediazione è la forma primaria in Europa, non tanto negli Stati Uniti, ha avuto una grande influenza negli anni 70, poi è calata veramente. I circles o queste conferencing sono la forma più comune negli Stati Uniti e proprio come la mediazione viene utilizzata purtroppo solo per reati meno gravi e per le corti minori. E continuano a fare quel lavoro che Great Britain ha fatto nell'Irlanda del Nord. So che Adolfo qui lo sta facendo, anche in America Latina c'è chi lo sta facendo, e la giustizia riparativa esiste ovunque. La sua forma qui in Italia mi pare di capire che venga molto utilizzata soprattutto per i reati dei minori. In alcuni paesi viene utilizzata per le forze dell'ordine, questo è tipico per il modello australiano piuttosto che inglese, per altri nei tribunali, come si dice in Nuova Zelanda, per altri si tratta di probation officers, in altri casi succede proprio nelle carceri, un pochino come una parte del lavoro che Adolfo fa qui in Italia, far incontrare le vittime di omicidio e l'omicida, o meglio i familiari. Quindi ecco, ci sono forme diverse. È un movimento che è nato nei paesi occidentali ma assume diverse forme. Allora adesso passiamo alla prossima domanda: che cosa realizza, che cosa ottiene concretamente? Davvero qui proprio non funziona questo sistema, caspita. Allora, che cosa fa la giustizia riparativa? Beh, la giustizia riparativa purtroppo è stato oggetto di poca ricerca rigorosa dal punto di vista metodologico, quindi è difficile dire, diciamo, con esattezza e grande rassicurazione o certezza quello che ottiene e riferirlo ai politici, non che io sia uno di questi. Comunque, qual è l'effetto della giustizia ristorativa per diciamo i reati futuri? È rendere un pochino, mettere la luce sui protagonisti. Alcuni esagerano e dicono che ci sono dei programmi che riducono i tassi di recidive. Alcuni programmi sono stati valutati e pare che mostrino un certo livello di miglioramento per quanto riguarda le recidive. Persone come John Braithwaite, l'australiano, hanno detto: questo non è scoraggiante, però se pensiamo al tempo trascorso dai rei nei queste procedure, un'ora, due ore, tre ore, come parte di una vita che è stata plasmata, come dire, da eventi che l'hanno portato a questa procedura, beh, non ci dovrebbe sorprendere che gli effetti non siano proprio eclatanti, però ci sono ambiti in cui quegli effetti sì sono molto più forti. Per esempio, l'anno scorso cioè, i re e le vittime alle volte apprezzano questo, alle volte ci sono delle vittime che come volontari partecipano. In questi casi allora sia i re che le vittime preferiscono questi processi di giustizia riparativa rispetto invece ai tribunali tradizionali, e questo si verifica perché vengono trattati assumendo o prendendo la prospettiva delle rane, anche se la procedura dura un paio d'ore, cioè qualcuno tratta quel reo e quella vittima in maniera seria. Non vengono semplicemente considerati come un oggetto che passa da una procedura penale, da un tribunale, che spesso non si capisce nemmeno che cosa succede. No, è qualcosa che fanno insieme, diciamo, e quindi i re e le vittime preferiscono il processo della giustizia riparativa molto più rispetto appunto ai procedimenti penali tradizionali. Quando i re hanno degli obblighi come risultato della mediazione o come risultato di un conferencing, hanno molte più probabilità di rispettare l'obbligo, diciamo. E questo è il risultato appunto di una decisione che potrebbe essere considerata convinta. Se si tratta appunto di un obbligo, di una sanzione, è più facile, come dire, da rispettare versus una decisione imposta dal giudice che dice questo è quello che deve fare, quando appunto il difensore della rana fa parte del processo e viene sentita un pochino la sua opinione, soprattutto nel modello del conferencing, è come se ci fossero i genitori piuttosto che l'allenatore di calcio. Allora funziona meglio se appunto è l'allenatore di calcio versus i genitori che lo dice. Quindi la giustizia riparativa fa qualcosa, magari non così tanto come ci piacerebbe, però questa era la mia terza domanda e ora ne giungo. Perché fallisce? Magari questa la salto per ora, un attimo. La salto e ve la dico per ultima, quindi la prossima domanda è che cosa può ottenere? Qui voglio concentrarmi solo su un concetto ed è una slide che mi auguro riusciate a vedere. Non so se gli schermi sono grandi a sufficienza. Adesso ve la presento questa slide fra un attimino, cercando di farvi capire perché è così importante. Allora, che cosa può ottenere la giustizia riparativa? Può aiutare a comporre dei conflitti, questo è quello che fa la mediazione nei paesi scandinavi, in particolare in Norvegia. La mediazione è utilizzata in migliaia e migliaia di casi, anche in casi di adulti, ed è un sistema fondamentale per risolvere le controversie. Evita di passare dal sistema di diritto penale, chiaramente, se le parti si concordano su un determinato risultato. Quindi è veramente un sistema di risoluzione delle controversie. In termini un pochino più romantici, è un esercizio di peacemaking, se vogliamo. È uno sforzo di guarire dei rapporti rotti fra le vittime e i re, e quando ha successo è fantastico. È come dire proprio diventa emotivo, e se funziona bene si diventa emotivi, si parla di healing, di guarigione vera e propria, ma fondamentalmente si crea un pattern di rapporti umani più sano. Però io voglio parlare di un aspetto di cui non si parla molto quando si tratta di giustizia riparativa, vale a dire la legalità, e in particolare la giustizia procedurale. L'idea delle rane è importante, cioè la prospettiva, il punto di vista delle rane è fondamentale perché sta alla base di quello che è il Procedural Justice Movement, il movimento della giustizia procedurale, un movimento che è in atto da 30 anni e sembra sottolineare un punto che pare ovvio, cioè quando il sistema giudiziario, la polizia, il sistema dei penitenziari e quant'altro tratta, quando questo sistema tratta le persone correttamente, equamente e con rispetto e in maniera pari, quindi senza pregiudizi, questo offre alle persone l'opportunità di raccontare la loro storia, la loro versione di quello che è successo. E alle persone viene spiegato in maniera chiara che cosa succederà loro e il motivo dietro a queste azioni. Ecco perché le persone qui rispettano tutto il processo di più, sono più disposte a collaborare e sono pure disposte ad accettare degli esiti negativi. Per esempio, verrà incarcerato per 3 anni o più. Questo non succede se non vengono trattati in maniera equa, con rispetto e con giustizia. Ora, questa è una tradizione di ricerca che è nata e sorta negli Stati Uniti, ma è pure dinamica in Europa. E questa porta ad un secondo filone di ricerca e riguarda appunto la legalità. Con legalità cosa si intende? Si intende la percezione dei cittadini sull'integrità delle istituzioni e dei processi. Uso qui il mio modello di giustizia procedurale. Se si ha la percezione di essere state trattate in maniera ingiusta oppure i tuoi interessi non sono stati presi in considerazione, magari non si tende a descrivere il processo come legittimo. Se non si è, se invece succede il contrario, allora si tenderà a considerare il tutto corretto e giusto. La legalità è molto importante perché se i cittadini hanno fiducia nello Stato, nelle forze dell'ordine, nella magistratura, beh, la società è assai più sana. Ma pure è una società in cui i cittadini saranno più disposti a cooperare con lo Stato, i magistrati e quant'altro. Ora, questo grafico mi spiace che è un pochino troppo piccolo. Ho cercato di dividerlo a metà, ma non ce la facevo a separare i due grafici. Vi racconto io che cosa succede. È il progetto di ricerca empirico più grande che sia mai stato fatto a livello delle attività di polizia in Europa. Questo è stato completato da due studiosi della ricerca dell'Università di Grenoble e due ricercatori della società, della Max Planck Society. Loro hanno svolto una sorta di sondaggio di lungo termine, osservazione, diciamo reale, dell'interazione fra polizia e giovani in Germania e in Francia, in due città. Se parlate inglese o se siete americani, presupponete che i giovani bianchi rispetteranno di più la polizia e reputeranno di essere stati trattati meglio e riconosceranno più legalità alla polizia versus le minorità, perché questo è chiaro negli Stati Uniti, c'è evidenza che negli Stati Uniti gli afroamericani e anche un po' nel Regno Unito reputano di essere trattati in maniera ingiusta e quindi hanno meno rispetto verso le forze dell'ordine. Questa ricerca in Germania e in Francia ha notato l'interazione, ha osservato l'interazione fra forze dell'ordine e giovani e sono state poste delle domande. Questi due grafici mostrano questo. Sulla sinistra, in Germania, vede per 8 gruppi di persone, i primi 2 sono tedeschi per nascita e gli altri dell'Europa occidentale o meridionale, poi Polonia, ex Unione Sovietica, Europa orientale, Turchia, Medio Oriente e altri posti. E che cosa vi mostra la curva? Che le donne giovani, questa è la linea punteggiata più in alto, e anche i giovani, la linea continua sotto, mostra che il livello, mostra il livello di fiducia dei giovani nei confronti della polizia. Cosa si evince qui? Non si evince né fiducia né sfiducia, è il livello del 2.5, questa linea tratteggiata. Cosa si vede qui? Il livello di 3, 5, i numeri poco importano, è il messaggio che conta. Beh, vedete che l'atteggiamento nei confronti della polizia da parte dei giovani turchi oppure dalle persone originarie dell'Africa o della Polonia o anche i cittadini del Medio Oriente sono gli stessi dei giovani tedeschi e altri europei dell'Europa occidentale o meridionale. Guardiamo il grafico di destra. È lo stesso tipo di informazioni, ma i dati sono stati raccolti in Francia. E che cosa si evince qui a destra? I primi due gruppi, che sono cittadini francesi per nascita e Europa, Europa occidentale si intende, hanno più o meno lo stesso atteggiamento nei confronti delle forze dell'ordine. È un pochino più basso rispetto all'atteggiamento dei tedeschi, ma altri europei, appunto i francesi, hanno lo stesso atteggiamento. Ma guardiamo gli altri gruppi, i turchi, gli algerini e altre persone dall'Africa settentrionale. Questi hanno considerevolmente meno fiducia, anzi hanno una sfiducia nei confronti della polizia. E che cosa possiamo desumere da questo? È che la polizia francese tratta i giovani delle minoranze, sia uomini che donne, in maniera molto meno rispettosa e come mostra l'osservazione di questi studi, rispetto a come trattino dei cittadini francesi o europei. In Germania, sempre in base alle osservazioni, la polizia sembra trattare le minoranze nello stesso modo in cui trattano i giovani tedeschi piuttosto che gli europei orientali o gli altri europei. E quindi la cosa è mutua, cioè c'è un rispetto reciproco. Ho parlato di questo in relazione alla giustizia riparativa perché si tratta di prendere seriamente il punto di vista delle rane. Questo è importante per quanto riguarda la giustizia procedurale. I giovani che si sono ficcati nei guai e a cui è stato chiesto volete partecipare a un processo in cui la vittima parteciperà, ci saranno anche degli altri, parleremo di quello che è successo e vedremo di capire se riusciamo ad accordarci su una strategia per il futuro. Beh, è probabile che fra le minoranze, soprattutto fra i ceti meno favoriti, diciamo, il sistema sembrerà essere meno giusto rispetto invece agli altri gruppi. Io ho quasi finito.
Bene, quindi adesso vorrei tornare alla domanda che avevo posto inizialmente. E perché la giustizia riparativa fallisce? Perché non ce la fa? Ecco, qui voglio attingere a una letteratura completamente diversa perché non ce n'è una specifica sulla giustizia ristorativa, anche se tanti anni fa mi è stato proprio chiesto di scrivere un paper sull'implementazione della giustizia riparativa in Italia, in Europa. E quindi io ho detto che gli unici programmi erano quelli di mediazione reo vittima e io ho raccontato delle cose a riguardo, naturalmente ho scritto delle cose a riguardo, però insomma non c'era una ricerca alla quale attingere al di fuori dell'Europa o anche dentro all'Europa. E ancora devo dire che non ce n'è tanta, non c'è una grande ricerca sull'implementazione di questi programmi di giustizia riparativa. Io penso che sia perché i finanziamenti sono così scarsi, sono sempre molto precari anche come programmi e quindi gli operatori semplicemente non hanno le risorse, non riescono neanche a mobilitare queste risorse per poter fare delle valutazioni serie circa l'implementazione di questi programmi. E quindi parlerò invece della letteratura che conosco, soprattutto letteratura in lingua inglese, che riguarda proprio l'implementazione dei programmi di punizione comunitarie, quindi programmi appunto di punizione che riguardano programmi per esempio per le tossicodipendenze eccetera,
a livello comunitario. Quello che sappiamo dalle valutazioni è che le valutazioni, i riscontri più comunemente trovati per quanto riguarda questi programmi di punizione a livello di comunità è che non sono stati semplicemente implementati. Quindi non sono, c'è cioè un fallimento a livello di implementazione. Il modello c'era, c'è stata anche una proposta di finanziamento che è stata fatta, ma poi il programma alla fine non implementato, che poi è stato realmente implementato, non assomigliava a quello originario. Perché? Certe volte perché non c'era abbastanza denaro, ma talvolta anche perché insomma non erano scritti in maniera abbastanza chiara, alle volte perché non erano abbastanza ben gestiti, alle volte perché non sono riusciti a pensare attentamente alla domanda, cioè quali tipi di rane ci sono, quali tipi di esseri umani, rane metaforicamente chiaramente, quindi quali tipologia di essere umano può essere rispettato attraverso questi nuovi programmi. E quindi anche nei programmi che vengono valutati e che effettivamente sembrano essere ben finanziati, ben gestiti e ben, con un target ben preciso, anche in questi programmi c'è sempre un grosso programma nel replicarli. Quando io dico going up the scale, quindi fare un passo in più, immaginiamo, non so, in Emilia Romagna piuttosto che in Lombardia, ecco, se tu riesci ad avere un programma che funziona bene, per esempio nel distretto di Milano, e sei veramente convinto che sta raggiungendo degli ottimi risultati, quelli che tu volevi che raggiungesse, e poi dici, bene, adesso come potrò far sì che questo venga esteso a tutti, per esempio, i quartieri di Milano? Poi questo è molto difficile estenderlo, replicarlo. Questo richiede il coordinamento, gestione, appunto, capacità di coordinamento che ovviamente non sono facili per nessun paese. Ecco dove hanno fallito, perché magari sono stati ben finanziati, ben gestiti, però non c'era stata questa possibilità di replicarli, e quindi sembra che sulla base anche della presentazione di Adolfo, che è stata molto interessante e molto motivante, le attività del centro qui di Milano, per esempio, sembrano avere dovuto affrontare tutti questi problemi. Non so, i finanziamenti adeguati probabilmente non ci sono mai, però sembra che i programmi che ha portato avanti al centro siano assolutamente ben guidati e ben gestiti. E quindi sto arrivando alle mie conclusioni e vorrei trarre queste conclusioni in particolare. Quindi la giustizia riparativa a livello locale, e tra l'altro deve essere sempre a livello locale, si può avere un bellissimo contesto per paese, per la regione, però poi il programma effettivo deve assolutamente avere a che fare con le rane direttamente, deve avere a che fare direttamente con i suoi clienti, deve avere lo staff che deve essere ben gestito, deve essere motivato, deve avere le risorse giuste a livello locale. Quindi sicuramente il quadro è necessario, ma poi questo quadro globale non basta, poi devi affrontare, devi avere a che fare con delle persone individuali, ed è lì che entra in gioco l'importanza della dignità umana. E quindi sicuramente bisogna risolvere tanti problemi individuali per persone individuali, e comunque appunto sicuramente sembra dare quello che c'è da guadagnare da questa giustizia, problem solving, sembra dare tanta soddisfazione sia alle vittime che ai rei, probabilmente genererà anche una più elevata percezione di legalità del sistema, e questo è molto importante anche per quanto riguarda i comportamenti devianti dei giovani. E poi naturalmente può, punto di domanda, risparmio nei costi, non lo so, questo dipende un po' appunto da tanti fattori di finanziamento e così via, per cui questo lo lasciamo con un punto di domanda, il risparmio. Quindi questo era tutto quello che c'era da guadagnare, che vi ho elencato, era la lista di sinistra, mentre a destra c'è una lista proprio di caratteristiche e di cose da fare, e io le ho già ripetute. È importante la gestione, il finanziamento, una buona leadership, soprattutto un buon targeting, stabilire chi lo deve ricevere, chi sono, possono essere i beneficiari. Il target è molto importante. Circa 15 anni fa negli Stati Uniti il dipartimento medico a capo fatto il chirurgo generale per determinare questi programmi di comunità per prevenire la violenza da parte dei giovani, programmi che avevano proprio il target su rei violenti che dovevano ridurre la violenza da parte dei rei giovani, e hanno identificato 17 che erano stati valutati attentamente usando dei trial sperimentali randomizzati, erano stati allocati in maniera randomizzati o al programma nuovo o a quello tradizionale, abbiamo visto le differenze, è fantastico, hanno fatto tutto questo e poi hanno cercato di vedere quello che poteva essere il successo di questi programmi, poi nella sua attuazione e negli stati in cui questi programmi erano stati attuati, e la risposta è che avevano tutti fallito una volta implementati su base statale per questo problema che non si riesce a fare quel passo in alto, quell'estensione, quella replicabilità. Appunto a Milano magari lo fai bene in un quartiere, ma farlo poi in 16 quartieri diventa un problema molto più complesso. Però devo dire che da quello che ho sentito a Milano sembra che state facendo delle cose fantastiche. Voglio fare le mie congratulazioni ad Adolfo e con questo concludo. Grazie.
Grazie Michael. Faccio un breve commento perché è assolutamente necessario. Sono desolatamente d'accordo con quello che dici, desolatamente d'accordo, molto d'accordo. E appunto desolatamente, perché? Perché io uso l'immagine del Circo Barnum per spiegare la bellezza e la precarietà dei programmi di giustizia riparativa, e la uso da tanto tempo. Cioè arriva il circo, mette giù il tendone, ci sono acrobati, domatori, animali, non so, quelli che fanno trapezisti, ecco, che sono quelli che mi fanno sempre trattenere il fiato. Poi a un certo punto ti dicono che il circo si sposta e tu rimani con il prato che è stato consumato, perché il circo è stato collocato su un manto erboso, non vedi più niente e rimani sostanzialmente col bel ricordo di quello che hai visto. Siamo ancora a questo livello, purtroppo, perché è assolutamente sotto gli occhi di tutti il fatto che noi qui stiamo, come dire, commentando, e ringrazio dei complimenti che ovviamente mi onorano, ma onorano un gruppo di persone enorme che ha lavorato per costruire i dati, per fare tutte le mediazioni e tutte le azioni di cui abbiamo parlato. Milano sta vivendo sotto questo punto di vista un momento felicissimo. Può succedere che ne so io, tra qualche anno ci sono le elezioni, speriamo che non cambi il tipo di giunta, e questo fa cambiare le cose. Può succedere che quello che noi auspichiamo, vale a dire l'introduzione di una legislazione a livello nazionale, e anche qui hai azzeccato completamente, cioè almeno dal mio punto di vista, il problema, possa, come dire, mettere le politiche a livello locale che qui funzionano nella condizione di doversi riadattare a dei modelli che fanno sì che poi diciamo la conversione di fondi, di leadership, di management, eccetera, che c'era, debba venire meno, e quindi il risultato può portare a un livellamento in basso di quello che si fa qui, magari la nascita di qualche cosa che si fa da qualche altra parte. Ecco, sembrerebbe, come dire, un destino infausto, ma naturalmente la consapevolezza di tutto questo e di tutti questi problemi, e quindi per me è importantissimo averli potuti condividere, ci fa dire che dobbiamo avere una vision capace di tenere presente tutto questo.